via vai di faccia, che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Le 7:50 minuti del mattino, buongiorno ascoltatori, benvenuti, bentrovati. È giovedì, giovedì 18 aprile, il giorno fatale, il giorno dell'anno bellissimo, più atteso e più temuto da tutti i genitori, quello in cui comincia il mega ponte scolastico. 10 giorni, 12 giorni, 14 giorni a seconda dei plessi scolastici, un ponte in cui le famiglie potranno mangiare, vivere e giocare, un ponte così delirante che può averlo concepito solo Toninelli, perché ok giocare, vivere e mangiare, ma prima ancora c'è il collocare, perché visto che i genitori lavorano, dove li si mettono i bambini? Mica che il mondo è una vasca di palline colorate dell'IKEA, li lasci lì e poi li vai a riprendere il 2 maggio con il bigliettino. La soluzione non è nota, una specie di Tetris dell'ignoto, un sudoku per solutori espertissimi. In bocca al lupo, genitori all'ascolto, se sopravvivete ne riparliamo tra 15 giorni. Chi invece questo problema non ce l'ha sono i genitori di Greta, che per conto suo ha preso ed è andata a Roma, e a Roma ha ricevuto il Papa in udienza privata. Ve la ricordate quella vecchia barzelletta? Chi è quello vestito di bianco vicino alla ragazza con le treccine? Un po' come quando i Beatles erano più famosi di Gesù Cristo. Comunque Greta ne ha approfittato per dare al Papa una bella strigliata. Allora Papa, vediamo di cambiarla un po' sta apocalisse, basta con le trombe del giudizio, gli arcangeli infuocati e la pioggia delle rane, via tutto che roba va superata e mettiamoci il buco nell'ozono, il riscaldamento degli oceani e lo scioglimento dei ghiacciai. E comunque, quando torni a casa, dai una carezza ai tuoi cardinali e digli che quella è la carezza di Greta Thunberg. Ma intanto, a proposito di ira di Dio, ieri è stato il giorno di Renzi, che invece delle rane ha fatto piovere querele. Mentre annunciava le prime 10, sembrava uno di quegli ausiliari del traffico inferociti di fronte alla doppia fila. 10 querele, 10 come le piaghe d'Egitto, da Piero Pelù a Gianfranco Vissani. Praticamente sta cercando di riavere indietro a colpi di querela tutti gli 80 euro che ha distribuito quando era al governo. Matteo, cosa vuoi fare da grande? Il querelatore, babbo. Ok, è un lavoro come un altro. C'è chi fa le querele come Renzi e chi fa le mensole come Di Battista. E mannaggia Di Battista, tra gli effetti collaterali del rogo di Notre Dame c'è proprio il ritorno del Dibba, che ha messo giù per un secondo Pialle Sega e ha tuonato contro i 600 milioni per Notre Dame e zero per la Libia. Ecco, se fossi un complottista penserei che hanno bruciato il tetto in legno della cattedrale per offrire proprio un'occasione al Di Battista falegname. Adesso il tetto lo ricostruisce lui con il compensato del brico e si fa pagare in 30 simbolici franchi coloniali, alla faccia della grandeur. Ma tornando per un attimo al capitolo piaghe e castighi d'Antico Testamento, non possiamo non parlare dell'Armageddon, la catastrofe finale, quella a cui Salvini e Di Maio guardano come i Maya guardavano all'eclissi del sole, la sciagura dell'aumento dell'IVA. Lo ha detto Tria ieri con il candore marziano di quello che suggerisce all'altro: voi vedi di aprire il paracadute, altrimenti tra un minuto finisci spiaccicato. L'aumento dell'IVA è confermato, a meno che non si trovino delle alternative. Alternative tipo un governo Draghi. E se si vuole evitare questo tipo di alternativa, Salvini deve fare in fretta a trovare un nesso con i migranti, perché ci sarà pure un modo per dimostrare che l'IVA la portano i migranti. Tranquillo, avrà tutto il tempo del ponte di Pasqua per poterci pensare, sempre che rimanga lucido e non mangi troppo. E comunque, ascoltatori, non vi preoccupate, in ogni caso sarà un'IVA bellissima. E allora oggi i titolisti si sbizzarriscono sull'IVA. E allora facciamo subito le titolari con Claudio Iampaglia. Andiamo al voto, candidati oggi Repubblica e Il Manifesto. Repubblica titola Le Volpi e l'IVA, mentre Il Manifesto titola L'IVA funesta. Come se fossimo su Rousseau, vota Claudio Iampaglia.
Non c'è partita, l'IVA funesta.
Voti l'IVA funesta, va bene. Più sobrietà invece approccio british per il Corriere della Sera, che titola lite sull'aumento dell'IVA, così come fa il Sole 24 Ore. L'aumento dell'IVA divide il governo, mentre invece, a proposito di divisioni, c'è anche l'altra questione, che è lo splafonamento di Salvini un po' in tutti i territori. Ieri ha litigato prima con i generali, poi ha litigato con i sindaci, e sulla questione dei sindaci ha litigato con i 5 Stelle, che hanno detto no ai podestà fascisti. Perché Salvini, come sapete, vuole bypassare i poteri dei sindaci affidando ai prefetti l'autorità e la possibilità di intervenire sulla questione del decoro urbano e delle cosiddette zone rosse. Fin qui, insomma, siamo ad alcune delle notizie di prima pagina, ma non sono tutte, perché per esempio sul Manifesto, sopra l'IVA funesta, c'è il nuovo capitolo del caso Cucchi.
Depistaggio Cucchi verso il processo, perché c'è un generale, finalmente sono arrivati ai depistatori, lo vedremo poi anche nel nostro approfondimento. Il Messaggero, aumento IVA sfida nel governo. Invece il Fatto Quotidiano apre proprio su quello che dicevi, Gianmarco. Salvini fa infuriare l'esercito, in realtà è di ieri, cioè dell'altro ieri. Ieri è stata la coda di questa vicenda, con una nota dello Stato Maggiore della Difesa contro le ingerenze del Viminale, cioè una nota che ricorda leggi gerarchie di potere al ministro, che prima ha detto non ci sono problemi e poi ha detto comunque comando io. Avvenire, respingimenti illegali, documenti esclusivi, ecco le prove che i soccorsi delle motovedette libiche sono dirette dai militari italiani in Libia. Lo vedremo tra poco, sia su Venire che Repubblica, proprio hanno gli audio che hanno pubblicato di come la Guardia Costiera Libica, Gianmarco, non c'è, in realtà non risponde, quindi c'è un italiano che fa finta, proprio sembra quasi una barzelletta, imbarazzato in ogni caso, in qualche caso molto convinto del suo ruolo, fanno finta di essere la guardia costiera libica, ma sono gli italiani.
Far finta di essere libici è una di quelle chiavi che raccontano la contemporaneità del Mediterraneo in modo straordinariamente a fuoco. Tornando alle prime pagine, oggi ci sono molti ricordi dedicati a Massimo Bordin, ex direttore di Radio Radicale, che ieri è scomparso. Sia il buongiorno di Mattia Feltri sulla Prima della Stampa, sia il caffè di Massimo Gramellini sono dedicati al ricordo di Bordin. E a proposito della questione di Radio Radicale, ieri c'era un pezzo di Francesco Merlo sulla Prima di Repubblica, oggi torna sul tema in prima pagina Michele Serra: scusate se insistiamo su Radio Radicale. Sulla Prima di Repubblica anche un pezzo, poi ne leggeremo una parte, di Marco Belpoliti, dedicato proprio a quel ponte troppo lungo della scuola che comincia oggi. Marco Belpoliti, che fa lo scrittore ma fa anche il genitore in questo caso. Mentre andando sulla Prima della Stampa c'è il caso di Big Pharma americana infuriata per lo sgarbo della componente grillina del governo. E questa è proprio l'apertura della Stampa di oggi: Big Pharma contro il governo italiano, pronti a investire ma non ci ascoltano. Di Maio e Giulia Grillo danno forfè all'incontro con le case farmaceutiche. Dopo leggeremo qualcosa anche di questo.
E l'omaggio a Massimo Bordin, che è stato delle rassegne stampa con Stampa e Regime, forse, come dire, uno dei più noti e grandi interpreti della radiofonia italiana, è dedicato gran parte del Foglio Quotidiano, dove Bordin aveva una rubrica. Giuliano Ferrara, una passione unica, Adriano Sofri, Massimo che peccato, educazione sentimentale, Maurizio Crippa, sono tantissimi i ricordi delle costruzioni, e anche la vignetta di Macox per The Voice Over di Massimo Bordin.
Si ritorna anche sulle prime dei quotidiani su Juventus Ajax, ribaltone Juve è il titolo della Gazzetta dello Sport, Ronaldo furioso attende rinforzi, ma per esempio Emanuele Audisio racconta del calcio totale dei ragazzini dell'Ajax più forti dei giganti sulle colonne di Repubblica. Anche il Fatto Quotidiano in prima ritorna sull'esito della partita. Intanto la Gazzetta lancia l'appello: Carletto salvaci tu, perché il Napoli tenta la rimonta questa sera contro l'Arsenal, e Omar Caniello esulta dall'altra parte del vetro prima di cominciare il GR. E poi Champions da pazzi, perché ieri c'è stata una partita incredibile tra Manchester City e Tottenham. Alla fine è passato il Tottenham nonostante la vittoria del Manchester City, con quel gol del Manchester City del 5-3 annullato all'ultimo minuto dal VAR. Torniamo invece alla questione dell'IVA con il titolo del giorno: patrimonio all'italiana. I giornali della destra li vediamo dopo, perché siamo già arrivati alle 8. Linea Omar Caniello, e poi torniamo come sempre a leggere i giornali insieme a voi.